inizi allora, al di là delle varie identificazioni verso la propria identità, era il titolo, come si vedeva dalla locandina, per essere veramente se stessi. Riprendiamo la metafora della cipolla, che è molto significativa per farci cogliere l'io in Freud, in tedesco Ich, e in Lacan, in francese moi, che è l'io conscio, cioè quella parte della psiche che è minima rispetto a quella più preponderante rappresentata dal superio e dall'essere, come raffigurato dall'immagine qui sotto dell'iceberg. Abbiamo anche visto la scorsa conferenza il niente, che col trattino etimologicamente significa non ente, del vuoto centrale della cipolla, ovvero la mancanza d'essere in Sartre ad essere in Lacan, che c'è al centro dell'uomo. Manque d'être in Sartre, manque à être in Lacan. Ho già spiegato l'altra volta che il manque d'être, mancanza d'essere in Sartre, è statico, una mancanza d'essere che sembra perdurare per sempre. In Lacan invece, che prende da Sartre l'espressione ma la modifica un po', manque à être è dinamico, è una mancanza che tende all'essere. Ora vediamo come possa l'uomo avviarsi sulla via dell'essere, e per farlo ci poniamo la questione delle identificazioni e delle identità. Che cosa sono le identificazioni e perché sono necessarie nel bambino? Sono le foglie della cipolla che coprono il buco, il vuoto centrale, senza poterlo riempire se non illusoriamente. Fuori metafora, il bambino piccolo, come sappiamo, non sa chi è. E qui abbiamo un'immagine di un bambino che ha gli occhi un po' sconcertati, come per dire: che cosa sono io per te? Non sa chi è e ha bisogno di saperlo anzitutto dalla madre, poi dal padre, dal fratello, dalle sorelle, da questi altri, che glielo possono dire chi è secondo loro. Metto altri con la A maiuscola fra parentesi perché per differenziarli dagli altri solo immaginari. E qui c'è un bambino in braccio alla mamma che impara dalla mamma che cosa è per la mamma. Il bambino dunque riceve dagli altri le identificazioni che dicono qualche cosa di che cosa è. Per questi altri talvolta un oggetto. Tu sei bello, buono, eccetera. Oppure talvolta tu sei brutto e cattivo. In una precedente conferenza, non del 17 ottobre, in una dell'anno scorso mi sembra, avevo descritto brevemente il caso clinico di una donna il cui grosso problema era che suo padre, rivolto, come disse, alla moglie, neanche a lei, dicendo di lei, della figlia che era preadolescente all'epoca, è un zavaglio, e cioè un lavoro a maglia venuto male. Poi crescendo si giunge più o meno bene, a seconda se la base è sicura o no, a quel periodo delicato e difficile chiamato adolescenza, in cui i ragazzi trattengono qualcosa delle identificazioni ricevute, modificandole, altri invece le abbandonano. Ed è in questo delicato periodo dell'adolescenza che inizia da parte del soggetto umano la ricerca della propria identità. E qui ho messo l'immagine di un adolescente che si guarda allo specchio e non si riconosce, si copre il volto con le mani, c'è qualcosa che non va. L'adolescente in cerca della propria identità, che cosa significa? C'è una vasta, vastissima letteratura su questo argomento. Uno dei principali autori che vi si è soffermato è stato Erickson, ma io non mi ci addentro, perché è un campo pressoché sterminato e tutto sommato poco utile ai fini del mio tema. L'accenno solo perché in questo delicato passaggio della vita umana avviene un profondo cambiamento che coinvolge nel soggetto non solo le varie identificazioni sino a quel momento ricevute, ma anche le identificazioni che il soggetto stesso si forma, e non solo. In questo periodo tanti soggetti adolescenti cercano di trovare in una persona più grande una sorta di maestro, di guru, un qualcuno che sappia orientarlo nella vita. Ed è un'identificazione. Ma anche la questione del reale pulsionale, vengono fuori caratteri secondari e quindi c'è la pulsazione del reale pulsionale che lo sconvolge e insieme lo interroga su che cosa sia, sia questo reale, sia se stesso, perché affiora la domanda esistenziale: ma io che sono? Ecco, qui ho messo la figura di un adolescente che si guarda allo specchio, e tanti adolescenti fanno fatica a riconoscersi nel corpo che intanto sta cambiando. E abbiamo come estremo il rischio della dismorfofobia, per i cambiamenti che avvengono nel proprio corpo. Qui invece una bambinetta che è incerta se percorrere la strada verso l'adultità o retrocedere verso l'infanzia. Sono abbastanza frequenti i casi di ragazzi che fanno fatica a crescere, che fanno fatica a diventare adulti. E qui il rischio è la sindrome di Peter Pan. Ora affrontiamo la questione della identità, di questo termine che è così confuso. È un termine molto ambiguo, il termine identità, di cui non si riesce a comprendere il vero significato. Questo almeno è vero per chi non si accontenta del senso comune con cui lo si usa, anzi lo si abusa. Per indicare che cosa? Lo vedremo. Lo si abusa soprattutto in psicologia e in sociologia. E vedremo anche a che cosa, vedete la C maiuscola, perché il vero senso di identità ha a che fare con la C maiuscola, con cosa, con la C maiuscola che poi cercheremo di vedere. Vedremo anche a che cosa in realtà rinvia, una qualche cosa di cui si è perennemente alla ricerca, come il buon vecchio Diogene, che con la sua lanterna è ancora alla ricerca dell'uomo, come lo siamo noi psicoanalisti, o almeno lo dovremmo essere. Nell'anno 1974-75 si è tenuto un seminario d'altissimo livello sulla identità, coordinato e diretto da Claude Lévi-Strauss, il quale a conclusione dei lavori ebbe a pronunciare un'affermazione che viene spessissimo citata: ogni utilizzo della nozione di identità deve iniziare da una critica di questa nozione. Pagina 331 del testo a fianco. Ed è ciò che inizieremo, che inizialmente proveremo a fare. Carta di identità. Come possono essere distinti due anellini assolutamente uguali, anzi identici fra di loro? A che cosa serve la carta di identità? Se non a identificare Tizio come Tizio e non altri, e Caio come Caio e non altri. Identità quindi come risultato di una identificazione. Io identifico quel tale soggetto attraverso la sua carta d'identità. La identità è il risultato della identificazione che riesco a fare. E numerose identità come risultato dell'identificazione non solo non esauriscono il campo semantico del termine identità, ma ci allontanano dalla messa a fuoco di che cosa significa identità. Non come semplice risultato di una qualche identificazione, ma come qualche cosa di radicalmente altro. Vedete la maiuscola in cosa e la maiuscola in altro. Identità e differenza. Le identità come risultato delle varie identificazioni hanno sempre a che fare con l'io conscio, in francese moi, e tendono a difendere questo povero, fragile io, questo ego, il narcisismo è un'altra patologia tremendamente in espansione oggi, da presunti attacchi di ciò che è non io, non l'ho. Vedete lo schema a fianco, a sinistra, che è uno schema dello stadio dello specchio di Lacan. Lacan è poco famoso in Italia, ma per quel po' che fa, di fama che ha è per lo stadio dello specchio. Però lo stadio dello specchio già abbastanza elaborato, perché questo schema lo si trova nel seminario decimo del 1963, mentre lui ha cominciato a parlare nel 1953. Vedete che a destra c'è moi e non moi, come distinzione che conosciamo perfettamente, perché è la distinzione che ci accompagna tutti i giorni. Io sono io e l'altro è non io. Ok? L'uomo si esaurisce in questa distinzione? Dice Lacan? No. La cosa più importante dell'uomo, dell'essenza umana, è quella che c'è a sinistra, che poi cercherò di mostrare. Dobbiamo domandarci, l'uomo è riducibile solo a questo io, che è la parte destra dello schema qui sopra, stadio appunto abbastanza elaborato. È riducibile alle sole foglie della cipolla, eliminando se possibile il buco centrale, il vuoto, il niente. Il vuoto è ineliminabile dalla struttura psichica umana, ne è anzi la parte essenziale. Io ho messo questo quadro di Munch che mi è piaciuto molto, intitolato Melanconia, ho lasciato il titolo in norvegese, per dare l'idea del vuoto. Il vuoto è associato moltissimo alla melanconia. Occorre dunque avere chiara la seguente distinzione. Il termine identità comprende una plurisemanticità di significato che però sono grosso modo suddivisibili in due gruppi. Identità come ricerca del proprio più autentico essere se stessi, oppure identità come risultato delle più svariate identificazioni, come ad esempio identificazione alla propria famiglia, al proprio gruppo sociale, alla propria nazione, alla propria etnia, alla propria razza, alla propria religione, identificazione al proprio lavoro. In tanti, quando escono dal lavoro, fanno fatica a vivere un periodo di pensione tranquillo e sereno perché non sanno cosa fare. Qui prevale la distinzione moi, non moi, perché va bene se il non moi ci dà ragione, se è d'accordo con noi, se ci sostiene, altrimenti non va bene e va combattuto. Tenete qui, ripropongo questo schema, nel senso che a destra abbiamo il moi e non moi, a sinistra l'identità nell'altro significato. Questi due gruppi di significati, il termine identità, si situano in due differenti punti dello schema L di Lacan. Lo schema L è questo qui, a destra, poi lo rivedremo un attimo bene dopo quando lo confronto con lo schema di Freud. La risposta alla domanda esistenziale più autentica e più profonda, io che cosa sono, si situa in alto a sinistra, vedete la freccia, dove c'è il soggetto inconscio. E il soggetto inconscio si relaziona, in basso a destra, al grande altro, e cioè altro con la maiuscola. I risultati invece delle varie identificazioni si situano in basso a sinistra a livello dell'io conscio, dell'ego, e si relazionano agli oggetti immaginari, dove c'è l'altro con la piccola. Da tenere presente il mito di Narciso e il suo più profondo significato. Amare la propria immagine è amare il proprio ego, come lucidamente espresso nell'aforisma a fianco. Per amare se stessi occorre relazionarsi al grande altro, perché è solo attraverso questo grande altro che si può amare, che si può autenticamente incontrare gli altri, vedete in mezzo alla A maiuscola, e insieme se stessi in questo incontro. L'aforisma, perché non riesce a leggerlo, dice: il delitto di Narciso è di preferire alla fine la sua immagine a se stesso. E come dicevo l'altra volta, il 17 ottobre, nella scorsa conferenza, questo aforisma mi dà proprio l'idea di che cosa significa il narcisismo. non significa che ama se stesso, significa che ama la propria immagine e non se stesso, perché se amasse se stesso non amerebbe la propria immagine. Identità quindi come ricerca del più proprio e autentico essere se stesso. Abbiamo visto ciò che c'è a destra dello schema ottico lacaniano, qui a sinistra, che corrisponde grosso modo alle foglie a cipolla, ovvero le varie identificazioni che nel tempo si formano e ci dicono, ma solo apparentemente, chi che cosa siamo. Ora proviamo a considerare la parte a sinistra, quella che corrisponde al vuoto, al buco che c'è al centro della cipolla. Questo buco, questo vuoto, è il centro del nostro essere. Centro del nostro essere è un'espressione di Freud, che piace molto, che piace molto a Lacan. Quel niente, ripeto etimologicamente, non ente, che noi siamo, lascio la parola a Heidegger, ma l'essere, che cosa è l'essere? La grande importanza che ha avuto Heidegger in filosofia è proprio di avere differenziato l'essere dall'ente, di avere fatto notare che nella storia della metafisica si è confuso l'essere con l'ente e che si è ridotto tutto a ente, Dio compreso, perché Dio nella storia della metafisica è stato ridotto a ente, sia pur supremo, ma a ente. E secondo Heidegger questo è stato il più grave danno provocato a Dio, non dagli altri, ma dai religiosi. Quindi l'essere, che cos'è l'essere? Essere è se stesso. L'essere è essenzialmente più lontano di ogni ente e non di meno è più vicino all'uomo di qualunque ente. L'essere è ciò che è più vicino, eppure questa vicinanza resta per l'uomo ciò che è più lontano. Cito Heidegger da Lettera dell'Umanismo, insegna via. E qui ancora la foglia della cipolla col suo vuoto. Quali altri per l'io, altri con la minuscola, e quale altro con la maiuscola per il soggetto? Riprendiamo lo schema freudiano della seconda topica qui a sinistra. Come sappiamo ci sono le tre istanze psichiche, l'io, il superio e l'essa, ma non ci sono nel contempo a quale altro o altri si relazionano ciascuna di esse. Nello schema fianco invece, l'io moi, che è in basso a sinistra, ego, ich, freudiano, io conscio, aggiunto come didascalia, si relaziona con gli oggetti immaginari, mentre l'ess, che è in alto a sinistra, si relaziona con il grande altro, che è la A maiuscola. E qui faccio un esempio letterario di grande altro, perché in tanti mi chiedono che cos'è questo grande altro, e francamente dico che non è facile rispondere. Però do un esempio letterario, secondo me molto significativo di questo grande altro, vedete il volto di Leopardi e la luna. Dal canto notturno di un pastore errante dell'Asia, e quando miro in cielo arder le stelle, dico fra me pensando a che tante facelle, che fa larghe infinite o bel profondo infinito seren, che vuol dire questa solitudine immensa? E Dio che sono? Perché la domanda esistenziale di ogni uomo, che lo sappia o no, è io che cosa sono? E la domanda viene rivolta al grande altro che qui, in Leopardi, è rappresentato dalla luna. È nell'intimo di noi stessi che alberga una cosa con la C maiuscola, in tedesco das Ding, che si caratterizza per essere ciò che c'è di più intimo in noi stessi, nell'uomo, e insieme di più estraneo, ovvero la radicale alterità. Ed è attraverso il lavoro, nel senso del tedesco Durkarbeit, che esprime proprio il senso della elaborazione psichica, che si fa con questo altro che si può giungere a conoscere un po' di più il nostro vero noi stessi. Qui c'è un'immagine per dire chi sono io, la domanda che questa ragazza si pone come tutte le persone umane. Che cosa è il prossimo in psicoanalisi lacaniana? Ho dovuto dire lacaniana perché il prossimo in psicoanalisi lacaniana è tutt'altro rispetto al prossimo in psicoanalisi freudiana. Dipende se il prossimo è rappresentato per l'individuo, moi, come non moi, il quale non ti rimanda l'immagine di te che tu vorresti e si presenta quindi come nemico più che come avversario. E da allora lo si combatte come in questa figura in cui c'è un militare che spiana il fucile contro il nemico, il non moi. Se invece questo individuo ha scavato dentro di sé ed è diventato soggetto, non vede più grande differenza tra moi e non moi. È piuttosto pervaso da sentimenti di prossimità a chi gli è vicino e gli si fa ancora più prossimo per curarlo. Il complesso del prossimo nella psicanalisi freudiana è in Nebelmensch, qui ha messo a sinistra l'immagine del buon samaritano evangelica. Nebelmensch, termine tedesco per dire appunto l'uomo accanto, l'uomo vicino, e das Ding, che è in tedesco la cosa con la C maiuscola, perché è la cosa che non è un ente, che cioè il niente. Nella scorsa volta avevo accennato anche a quel versetto del poeta tedesco Gog, commentato da Heidegger: non c'è cosa se manca la parola. Se all'uomo manca la parola per designare la cosa, quella cosa non c'è, anche se c'è. Ok? Nebelmensch, letteralmente l'uomo accanto, ma non nel senso dell'individuo che è accanto a noi nell'attesa che arrivi un treno o un aereo, come ci sarà capitato chissà quante volte. Bensì è il vero prossimo, e cioè questo altro, con la maiuscola, più intimo al soggetto, che il soggetto stesso e insieme più estraneo. Questo altro, che non è nominabile, non è definibile, questo al di là rispetto a tutti gli oggetti della realtà. Come abbiamo visto nella scorsa conferenza, questo termine tedesco, das Ding, si trova in Kant, Ding an sich, è la cosa in sé kantiana, il nome, no? Quando Husserl parla, lancia il suo programma fenomenologico verso le cose stesse, non usa Ding, usa Sache, l'altro termine tedesco per dire cosa. Su Sache, Seps, verso le cose stesse, ma Sache, non Ding. Perché di Sache ci può essere rappresentazione, della Ding, di das Ding, non ci può essere rappresentazione. Lo si trova in Freud, das Ding, nel progetto della psicologia, e lo si trova in Heidegger, che vi ha scritto proprio un saggio intitolato Das Ding. Ed è un niente, nel senso che non è un ente per l'uomo, perché non c'è parola che possa nominarlo. Ma nel contempo è quell'oscuro oggetto del desiderio verso cui ogni uomo tende. Quell'uomo che o per effetto di un trauma molto forte, che riesce però ad elaborare, o grazie a una buona cura analitica che lo porti al di là degli oggetti, ad una totale disappropriazione rispetto agli oggetti che pur possiede, quest'uomo può intraprendere la via dentro se stesso che lo possa portare a quel conosci te stesso di cui già l'antica sapienza greca aveva intuito il percorso. E sulla parola disappropriazione avrei potuto anche qui aprire una bella parentesi, perché è un termine che risale a Meister Eckhart e quindi a tutta la mistica renana, ma che lo ritroviamo in Jacques Derrida, in diversi testi di Jacques Derrida, per dire che è un termine che ha anch'esso una lunga storia, e anche in Heidegger in contributi alla filosofia. Oggetto causa del desiderio. Das Ding in Lacan è l'oggetto che causa il desiderio e non sta quindi davanti, non è un oggetto, nel senso del tedesco Gegenstand, Gegenstand è il termine tedesco per dire oggetto, ed è fatto proprio sulla stessa morfologia del ob jectum, perché è gegen ob jectum stand, cioè ciò che sta davanti, l'oggetto che sta davanti. Esso sta invece dietro alla causa del desiderio, come appunto in questo schema che vi ripropongo per l'ennesima volta. A sinistra c'è infatti cause du désir, e cioè causa del desiderio. E questo è l'oggetto a cui l'uomo è rivolto. Esso sta dietro, è ciò che muove il soggetto verso le sue proprie realizzazioni, che possono o andare verso il proprio essere se stessi, oppure perdersi, nel senso proprio di smarrirsi nel mare degli oggetti. Qui a destra c'è un altro schema lacaniano che ci dà l'idea del cammino dell'uomo attraverso i significanti, perché l'uomo non ha altro che significanti per cercare di afferrare il reale. E solo una parte lo afferra, perché una gran parte del reale sfugge alla sua presa. Per giungere fino all'oggetto piccolo A, che non si lascerà mai prendere del tutto, che sta al centro e che è irraggiungibile. Perciò la storia continua con le sue alterne vicende, a volte buone e a volte meno buone, a seconda che prevalga, se vuole, la ricerca di se stessi, nell'incontro con l'altro, degli altri, oppure la ricerca esasperata e disperata degli oggetti, ovvero anche delle altre persone, riducendo queste altre persone a cosa? Strumentalizzandole, i femminicidi sono la massima esemplificazione di questa seconda possibilità. Principio di identità. A uguale A. Principio che ha letteralmente riempito pagine e pagine di storia della filosofia, ma che ha trovato al fine una sua scomposizione, mi verrebbe da dire, grazie alla linguistica di Ferdinand de Saussure nei primi anni del Novecento. Perché? Perché prima ancora di poter stabilire se c'è o no identità fra la prima lettera A e la seconda, occorre sapere che in quanto significanti l'una differisce radicalmente dall'altra. Ogni significante infatti si caratterizza per non essere identico a nessun altro, fosse anche la ripetizione di se stesso. Ovviamente questa legge che dichiara Saussure è una legge che si rifà, che viene esplicitata nel suo corso di linguistica generale. E qui ho messo questo bel quadro di Magritte, anche qui ho lasciato il titolo in francese, La recherche de l'absolu, la ricerca dell'assoluto. Perché? Ci avviamo alla conclusione. Il significante rappresenta l'ente. Riprendiamo il triangolo semiotico che avevo fatto vedere la scorsa conferenza. Il significante, vedete, non so se tutti riescono a vederlo, è un triangolo. A destra noi abbiamo il reale, la realtà, e a sinistra abbiamo sopra significato, sotto significante. All'uomo non è concesso che lavorare sulle parole, sui significanti, attraverso cui qualche volta gli viene di ricavare qualche significato, ma il rapporto tra significanti e significato è da un lato e dall'altro realtà è sempre un rapporto problematico. È un rapporto arbitrario. Questo tavolo si chiama tavolo per convenzione, ma se noi decidessimo qua dentro di chiamarlo sedia anziché tavolo, lo potremmo fare, perché è una convenzione. Questa è la grande conquista della linguistica e l'applicazione che ne fa Lacan nella psicanalisi. Quindi può solo rappresentare l'ente, renderlo presente nel linguaggio, ma ogni significante nel rappresentare l'ente, la A maiuscola ad esempio del principio di identità, non la può nel contempo identificare. Altrimenti non ci sarebbe nessuna possibilità di instaurare legami con gli altri enti. Se la A fosse chiusa in se stessa e identica solo a se stessa, essa dovrebbe permanere in sé senza instaurare alcun legame con il mondo. Massimo Cacciari, non in un libro ma in una settimana di filosofia organizzata dalla Bolognese Asia. Ma con ciò noi apriamo un altro capitolo, anche più lungo e complesso di quello che stiamo terminando. Mi limito perciò ad una conclusione che può anche avere il sapore di un paradosso. Con il principio di identità si è in sostanza tentato di rendere identico il diverso. Occorre invece provare a rendere diverso l'identico. Identità, dunque, al cuore della differenza. Qui c'è un aforismo di Lacan: étrange, straniero, diverso, è una parola scomponibile. Être ange, essere angelo, dal francese. Dall'essere angeli ci mette in guardia l'alternativa dell'essere stupidi. Sono andato a prendere ovviamente il testo francese e l'ho messo: étrange, c'est un mot qui peut se décomposer. Et ange, l'accento è messo sul messaggio, sul senso, sul significato, e cioè su un sapere, essere uguale. È ben qualcosa contro cui noi ci mette in guardia l'alternativa di essere bestie, di essere stupidi. Seminario 20° ancora, seduta del 21 novembre del 72.